Amiche e amici dello Sferroi del Prolatto, benvenuti alla nona puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, e vi posso preannunciare che prossimamente un altro podcast si aggiungerà a farci compagnia su The Cutting Edge. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini ed Emanuele Sortino presenti, e a breve si uniranno anche Andrea Ghezzi ed Alex Cavattoni. Allora, possiamo iniziare, che prima iniziamo, prima finiamo, che non è già male come ragionamento. Un saluto a Davide e a Gibo che ci hanno raggiunto in chat, è un piacere averli nostri ospiti. Un saluto ai tre presenti al momento. Buonasera Mauro.
Buonasera direttore, per dimostrare che siamo in diretta l'Italia sta spezzando le regni a Liechtenstein.
Perfetto.
Però sono all'intervallo.
Ok, buonasera Marco.
Buonasera, per dimostrare che siamo in diretta stavano per fare una cappella in difesa e quasi rischiato il pari del Liechtenstein.
E buon pomeriggio Emanuele.
Buon pomeriggio a voi. Per dire che siamo in diretta ci sono nuove notizie sull'impeachment di Trump. Però okay, questo non lo so quanto.
No, non è. Poi ci dirai dopo a microfoni.
Ci sarà il podcast apposta.
Esatto.
Scusate
l'impeachment.
Scusate l'impeachment, è bellissimo.
Ecco, perfetto. Ok, vi siete sfogati. Un saluto anche a Vittorio in chat. Allora,
io volevo anche rivelare un attimo agli spettatori che è bellissimo l'atmosfera che c'è prima di iniziare a registrare. C'è un fuori onda clamoroso in cui noi ci comportiamo come se fossimo al mercato. Poi all'improvviso, dal nulla, arriva fuori il direttore che dice muti, e nel giro di un nanosecondo c'è il silenzio.
È bellissimo. Ha una sensazione bellissima. Però, allora, iniziamo. NFL Draft del 2015. Siamo al 30 aprile all'Auditorium Theater di Chicago. Con la prima scelta assoluta, i Tampa Bay Buccaneers scelgono Jameis Winston.
The first overall pick.
Proprio
the
quella.
Tampa Bay select Jameis Winston, quarterback, Florida State.
Florida State, sì, bravissimo. Sì. Mentre con la seconda scelta,
with the second overall pick of the 2015 NFL Draft, the Tennessee Titans select Marcus Mariota, quarterback, Oregon.
E quindi le prime due scelte del draft del 2015 sono due quarterback che non se la stanno vedendo molto bene quest'anno, almeno in questa stagione dell'NFL. Jameis Winston domenica a Londra su del Tottenham, 5 intercetti, 2 fumble di cui uno perso, quindi 6 palle perse, e Bruce Arian che in conferenza stampa lo bacchetta dicendo che non deve smettere di sentirsi Superman ma giocare per la squadra. E a Titans invece Marcus Mariota viene panchinato da Frank Reich e sostituito da Ryan Tannehill, e questo potrebbe essere il canto del cigno, rischia di essere il canto del cigno per Mariota. Allora, innanzitutto voglio chiedere il parere su questi due quarterback usciti come prima e seconda scelta dal draft del 2015, quindi voglio dire con quello che teoricamente doveva essere un futuro fatto lastricato d'oro e che si ritrova in situazioni molto complicate. Aggiungo qualche numero perché me lo sono messo da parte. Winston finora nei suoi 5 anni, 4 anni e 6 partite di carriera ha un totale di 100 touchdown, 68 intercetti e un rating medio di 87,5, che non è il meglio, e 147 sec subiti, che se ci pensate sono veramente tanti per un QB che non ha giocato neanche tutte 16 partite per tutti gli anni, ma nel 2017 per un infortunio, nel 2018 per squalifica ne giocò di meno. Mariota invece 100 touchdown 76, touchdown 44 intercetti. Guardate già la differenza di numeri tra i due, molto notevoli. E addirittura invece 155 sack subiti per Mariota, che è già a 25, così come Winston in questa stagione. Se moltiplicate quasi per 3, viene un numero incredibile di sack che rischia di subire in tutta la stagione. Devo chiedere il vostro parere. Io credo che Winston e Mariota siano due quarterback che hanno tutto il diritto di giocare nella NFL. Su 32 QB, secondo me, loro ci stanno dentro tranquillamente, senza problemi. Probabilmente il fatto che sono stati scelti con la 1 e con la 2 ha gettato su di loro probabilmente maggiori responsabilità di quelle che potevano aspettarsi o di quelle che i due ragazzi possono sostenere. Quindi io ritengo non due quarterback, col senno di poi è facile, scusate, da 1 e da 2, ma due quarterback che possono stare nella Lega. Però insomma, volevo sentire anche il vostro parere di fronte a quello che è successo nell'ultima giornata. Mauro, Marco ed Emanuele. Innanzitutto vedo che si sono uniti a noi anche Andrea e Alex, quindi dopo
Emanuele.
Ciao Andrea.
Buonasera. Ciao. Sapere se facciamo cominciare loro.
No,
non sappiamo di cosa state parlando.
Esatto, sono arrivati dopo, si arrangiano. Quindi loro parlano in fondo. Dai. Mauro.
La birra intanto.
Infatti, è questo che ci fa male. Loro con la birra, noi no. Mauro, Marco, Emanuele, Andrea e Alex.
Io stavo guardando le cifre intanto. Cominciamo con uno sguardo alle fredde cifre che ci hai enumerato nella scaletta. Sì, è vero. I numeri di Mariota e i numeri di Winston sono diversi. Nel senso che Winston ha 100 touchdown in queste 4 stagioni e mezza e Mariota ne ha 76, ma Winston ha 68 intercetti e Mariota ne ha 44, per cui sono diversi sia in un senso che nell'altro. La cosa che sulla quale ragionavo è sul numero di sack subiti da Marcus Mariota, che sono sì 155, però sono stati 42 lo scorso anno, cioè 42 solo lo scorso anno, e 25 in queste 6 partite del 2019. E io non posso fare a meno di ricordare che non più tardi di 2 anni fa sicuramente, ma anche in parte l'anno scorso, noi eravamo qui a parlare dei Tennessee Titans come la squadra che ci aspettavamo che esplodesse, che aveva tutto il potenziale per far bene, bla 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 bla, e la squadra con una delle migliori linee offensive della NFL, il che può anche essere vero se vedi che nel 2017 di sack concessi ne hanno solo 27 e poi nell'anno successivo sono schizzati a 42 oltre i 25. Ma con questo cosa voglio dire? Non lo so.
I fatti ti cosano.
Bravo, e questa te la appoggio con piacere. Io ho l'impressione che, e questo non è un discorso solo su Winston e su Mariota, è un discorso più in generale, che il fatto che noi tendiamo a considerare un quarterback da primo o da secondo giro, da prima o da seconda scelta, eccetera, è una cosa che dipende da tante cose. Cioè, che il fatto che un ragazzo possa arrivare a dimostrare di essere veramente di aver valso la prima scelta o la seconda scelta dipende da tante cose, dipende dal talento, ma dipende anche dalla situazione in cui capita. Io non posso fare a meno di pensare se Mariota e Winston siano veramente capitati nella situazione giusta, perché è indubbio che nessuno di loro ha finora provato di essere al valore di una prima scelta assoluta o di una seconda scelta assoluta, ma come ricordava Giovanni, nessuno di due ha dimostrato in senso contrario di essere una pippa. Nell'ambito dei 32 quarterback partenti nell'NFL, Mariota e Winston il loro posto ce lo possono avere. Il problema è che ci sono quarterback che rendono migliore la squadra attorno a sé e di conseguenza elevano il valore della squadra e di conseguenza sono quelli che poi arrivano nella parte alta delle valutazioni, i top 10, i top 15 della Lega, e ci sono gli altri. In questo momento né Winston né Mariota sono sicuramente tra i primi 10-15 quarterback della Lega e ho i miei dubbi che, ancorché possano valere un posto di 32, un cambio di scenario, cioè un cambio di squadra al prossimo anno, un cambio di squadra al sesto anno della Lega, sia quello sia possa essere sufficiente per risollevare la loro carriera, perché ormai sono, tra virgolette, mi si passa il termine, temprati da 5 anni andati male. È vero che è difficile trovare un quarterback che abbia la possibilità subito di svoltare. L'unico che ha avuto questa opportunità, che mi venga in mente, è effettivamente Rosen. Lasciamo perdere che è caduto dalla padella da braccia, lasciamo perdere questi discorsi, ma è stato l'unico che ha avuto la possibilità di fare un anno da una parte e poi cambiare subito, senza avere l'imprinting negativo che ti viene nella testa da 5 anni di stesso sistema, di cose che non funzionano, di gente che ti dice, di gente che ti considera adeguato, inadeguato, di aspettative non soddisfatte nei tuoi confronti, eccetera eccetera. Sono pesi che psicologicamente nella testa poi pesano. Per questo io ho qualche dubbio che un cambio di scenario, un cambio di squadra, che probabilmente potrebbe avvenire il prossimo anno per tutti e due, possa veramente aiutarli a sviluppare il potenziale che forse avevano e non hanno mai espresso. Basta, non vorrei dilungarmi.
Allora, io sono sicuramente, ovviamente, d'accordo con Mauro per tutta l'analisi che ha fatto. Io la faccio un po' più semplice. È evidente che né Winston né Mariotto sono due Francesco B, è evidente che non sono due quarterback che sono in grado di, come diceva Mauro, elevare il livello degli altri, non sono quelli che fanno vincere le partite da soli. Sicuramente sono anche capitati in due squadre non proprio delle top, e anche probabilmente non hanno avuto la fortuna magari di avere un management che gli ha costruito intorno, soprattutto, ecco, visto Winston domenica, una linea offensiva degna di questo nome. E oltretutto non si può neanche fare più di tanto una colpa alle due squadre che le hanno scelte, perché in quell'anno lì, poi vedremo, non è che c'era sto fiore di quarterback. Quindi diciamo sempre, poi il draft lo si può giudicare tanti anni dopo. Per me semplicemente non sono due quarterback sui quali si può fondare una squadra intorno a loro, tipo Rodgers, tipo Luck o tanti altri, e quindi pagano la situazione in cui si sono trovati, ma anche la loro, dopo 6 anni lo possiamo anche dire, evidenti limiti in certi aspetti del campo e delle situazioni, come abbiamo visto, ripeto, Winston domenica al suo top del peggio. E quindi pace, dovranno trovare una loro collocazione, ma non è quella di due top QB e è finita lì.
Sì, però Marco, quello che forse non sono riuscito a rendere nel discorso era che io non ho ancora la certezza. Io un parere completo su Winston e su Mariota non sono mica riuscito a farmelo. Cioè, io forse su Winston di più, perché ha avuto un po' più di stabilità, ma Mariota già meno. Cioè, io non sono ancora convinto del fatto che questi due, messi in un'altra situazione, non avrebbero effettivamente potuto uscire due quarterback migliori di quello che sono usciti. Questa è la mia convinzione. Io, cioè, qualche volta li abbiamo visto fare partite, fior di partite, a tutti e due. Io non ho questa certezza che, ma in un'altra occasione, con un altro management o in un'altra franchigia o con un allenatore stabile o con una situazione o vatte la pesca tu che cosa, non avrebbero potuto diventare qualcosa di meglio. Sono certo che ormai è difficile che lo diventino, ma non ho la certezza che non sarebbe potuto succedere.
Marco, hai finito?
Vai, no, beh, sì. Vai. No, lascio parlare anche gli altri.
Allora, io su Winston e Mariota non ho mai avuto un bellissimo... Non dico che ho avuto mai rispetto, non mi sono mai piaciuti come QB. Secondo me Winston è decisamente meno di Mariota. Mariota, io nel 2015 non avevo ancora le caratteristiche, non avevo, tra virgolette, studiato, non conoscevo l'NCAA così bene come ora, sicuramente non come Andrea, però non lo guardavo prima di venire qui negli Stati Uniti.
Smettila che poi ti insulto.
però rivedendo un po' vedendo come giocano Winston e Mariota, ci sono alcune cose che mi hanno sempre fatto dire Winston, anche se uno si va a rileggere i profili pre-draft degli scout, Winston tirava certe volte, cadeva nelle trappole, tirare su delle traiettorie, in delle finestre di passaggio ridicole che spesso venivano intercettate. Non a caso il numero di intercetti è veramente elevato. Questa stagione siamo già a 12, nelle altre la media è tra i 20 e i 28 nel secondo anno, quindi comunque rischia tanto. Talento c'è, per carità, però c'è comunque un problema di giudizio. Ha avuto problemi con virgolette giudiziari, ci sono stato sospeso, eccetera, eccetera. Mariota invece a me non piace perché è un QB che non parla. Non è uno di quelli che si fa sentire. Per un stupido esempio, tu vedi Minshew che è comunque un sesto round, quindi tu non ti immagini che sia, però lo vedi che comunque spinge la squadra mentre, ma anche se stanno perdendo, gli batte le mani, li spinge a dare di meglio. Mariota non lo senti, non sai che esiste. L'unica cosa che senti nei vari tra virgolette telegiornali, nei programmi sportivi, che Mariota doveva essere uno fortissimo, così come doveva essere Bortz quando c'era Luck nella stessa division. Comunque, direttore, posso usare a mio favore gli altri appunti sugli altri QB scelti?
Dopo.
Ok, allora li uso dopo. Quindi il discorso va fatto anche con quello lì. Che comunque che quella classe non sia stata meravigliosa, i fatti lo dimostrano, e che comunque il loro potenziale secondo me è stato molto molto influenzato da quanto schifo hanno fatto gli altri. Metterlo in maniera molto veloce e semplice.
Io, Joe, sarò super sintetico, poi lascio la parola ad Alex. Per me Winston, grandissimo talento, pochissimo cervello. L'incostanza fatta quarterback, lo abbiamo visto anche con i numeri presentati proprio prima della partita di Londra, e poi abbiamo visto com'è andata la partita di Londra. Penso che potrebbe fare molto di più, il problema è che la testa è una parte fondamentale del gioco, e se non riesce a sistemarla, e se non riuscirà a sistemarla, e 5 anni insomma di tentativi falliti danno un'indicazione, difficilmente vedremo quello che sarebbe potuto essere. Su Mariota magari ha meno talento di Winston, e questo non era così certo quando uscirono dal college. Mi piacerebbe vedere una squadra diversa dai Titans, nel senso che è passato attraverso tanti allenatori, è passato attraverso tante situazioni difficili. Secondo me non gli hanno mai costruito un attacco giusto per lui attorno, e non gli hanno mai dato le armi per poter esplodere. Sa fare magari 3 cose, però nessuno gli ha mai fatto fare le 3 cose che sa.
Buonasera a tutti. Allora, io sinceramente il ragionamento su Mariota e su Winston, che al momento del draft, quando sono stati chiamati all'Auditorium Theater di Chicago come primo e secondo quarterback, erano entrambi Heisman Trophy winner, sembravano comunque promettenti. C'è da dire che, vabbè, col senno di poi, le altre chiamate che sono state spese in quel draft per i quarterback sono Garrett Grayson, terzo round.
Non fare spoiler, 75. Alex.
Sì,
stai spoilerando selvaggiamente. Cioè, una scaletta apposta.
Cazzo, non okay. Spoileriamo i quarterback del 2015.
No, esatto. Vabbè, allora la lasciamo un attimo da parte quel discorso. È semplicemente, sicuramente Mariota ha avuto una flessione negativa rispetto a quello che è stato il suo primo anno, dove aveva fatto oltre, insomma, 3.400 yard, il record era di 8-7, la division, io ci metto anche la division nel giudizio, che per me rimane abbastanza inconsistente, come per Winston. La AFC South non è di sicuro tra le più complesse, perché Texans, Jaguars e insomma alla fine non sono avversari tra i più temibili secondo me nella Lega. Sicuramente i 42 touchdown dell'ultimo anno di Oregon, dove era anche lì andato sopra le 4.400 yard, e lasciavano molto, molto meglio sperare. La Pacific 12 non era neanche una delle più complesse, nemmeno la più morbida. Insomma, è una buona conference in NCAA. aveva senso spendere quella pick. Per quanto riguarda Winston, non lo so, il primo anno, tra l'altro lui è stato selezionato, se non ricordo male, come Pro Bowl, aveva fatto anche lì 4.000 yarde, un 6-10, il secondo anno si era replicato, aveva migliorato con un 9-7, poi c'è stato il buio totale, buio più assoluto, poi c'è stata la parte dove è entrato anche Ryan Fitzpatrick l'anno scorso, che sembrava dovesse cambiare un po' i destini di Tampa. Poi la sfida con i Bears lo ha demolito completamente, e anche quello non è stato comunque un momento dove poi Winston è riuscito a intervenire per migliorare quelli che erano poi i destini della franchigia. 5 intercetti in una partita, secondo me è qualcosa di inaccettabile, ecco, quantomeno per un pick così alto, e 10 in stagione.
Alex, d'accordo con te che sono Heisman Trophy winner, però c'è una lunga storia di Heisman Trophy winner che non sono andati bene. C'è Menziel, ce ne sono tanti. Quindi va bene, però il fatto che siano Heisman Trophy non significa che saranno ottimi quarterback, almeno.
Perfetto, allora abbiamo una domanda. Vai, d'accordo, Alex, rispondi. Bello.
Okay. No, dico, semplicemente mi si riconnetteva al discorso che era quasi sullo spoiler, proprio perché comunque non era una classe così profonda e c'erano sensazioni.
Non lo era per niente, ecco. Infatti non era per niente, apro la parentesi Federico, poi rispondiamo alla tua domanda, non lo era per niente, e ho fermato Alex, ma anche prima il buon mondo dello spoiler, perché questa mattina alle 5:30 nella riunione di redazione in cui abbiamo un po' gettato le basi della scaletta, quando abbiamo detto parliamo di Winston e di Mariota, Mauro così mi è venuto in mente, detto, ma io non mi ricordo in quel draft dei grandi QB, non mi vengono in mente, dovrei andare a vedere. L'ho fatto io. In quel draft furono scesi 7 quarterback, di 2 abbiamo parlato, gli altri 5 furono al terzo giro Garrett Grayson, 0 dai Saints, Garrett Grayson, 0 snap giocati, ritirato. Sempre al terzo giro Sean Mannion, in questo momento ai Vikings, per lui 53 passaggi tentati e un intercetto nei Rams in questi 5 anni. Al quarto giro Bryce Petty, ritirato anche lui dopo aver lanciato 4 touchdown e 10 intercetti con i Jets. Al quinto giro Brett Andrey e i Packers, adesso è secondo quarterback ai Cardinals. Adesso secondo quarterback ai Cardinals, lui ha giocato un po' di più grazie agli infortuni di Rodgers, 1853 yard, 9 touchdown, 13 intercetti, il suo massimo l'ha avuto nel 2017 per quel discorso di infortuni che dicevo prima. Al settimo giro Trevor Siemian, adesso ai Jets, che ha avuto grandissimo successo ai Broncos, e io mi ricordo che Sortino ha 3 maglie di Siemian, ne comprava una l'anno,
11, una per colore,
16, no, 17,
una
adesso,
per colore, anche adesso la versione
injury,
militare, guarda,
adesso in injury. Questo per dire, e interpreto un po' il parere di Emanuele e Alex, poi dopo potete confermarlo voi, che effettivamente Mariota e Winston numero 1 e numero 2 erano decisamente tante spanne superiori a questi Carneadi, e la loro carriera NFL lo dimostrano.
Direttore, sciacquiamoci la bocca quando parliamo di Bryce Petty, la cui unica sfortuna è stato finire ai Jets. Solo questo
quindi sono scelte,
dire,
poteva rifiutarsi come ha fatto Manning. Cioè Manning doveva andare ai Chargers, si è rifiutato e è andato ai Giants, ha vinto due Super Bowl.
E tu dici Petty,
Petty
dire,
poteva fare lo stesso e dire guarda, tiro 5 Jets, voglio andare ai Chargers, roba del genere.
Giusto.
Sì, questo
mi rimuto immediatamente.
Ok, perfetto, grazie. E quindi no, ecco, quindi la loro statura da giocatori ne ha guadagnato, visto gli altri 5 quarterback che erano papabili nella contention. Credo che Emanuele e Alex questo volessero dire.
Anche, sì.
Qualcosa da aggiungere?
Da aggiungere? Io mi sono andato a vedere anche quelli che hanno draftato nel 2013, che secondo me è ancora peggio. Se la vai a guardare c'è AJ Manuel e Gino Smith, Mike Glennon, fa proprio dal 2000, cioè, sono classi meravigliose.
Emanuele, così potremo davvero andare indietro e per trovarne tante altre, ecco.
Voglio dire, 2012 come... ci hanno draftato Luck, Griffin, Tannehill, Osweiler, Russell Wilson, Foles, Kirkhausen, che ogni volta io litigo con Andrea su Kirkhausen, però
sì, però queste sono classi che capitano una volta ogni 10 anni, quindi voglio dire, quello ci può stare.
Sì, esatto. Quella, Alex... è una classe, quella Quella 2012 era un'ottima classe, quella del 2015 e 2013 no, anche 14 era molto...
Sì, disturbava un po', specie all'intervallo, sì. Come classe, sì, non era un po' così.
Per cambiare argomento. Mauro, non ci svegliamo più alle 5 e mezza per tirare fuori queste chicche, capito?
No, io credo che... abbiamo già fatto altre volte questo discorso. Io credo che questa sia la dimostrazione del fatto che tante volte in passato ho sentito il discorso vabbè, l'NFL non è più quella di una volta, non ci sono più giocatori di una volta, il livello non è più quello di una volta, eccetera, eccetera. E poi succedono fenomeni come la classe dei quarterback di due anni fa, o che ne so, la classe di running back del 2017, la clamorosa classe di running back del 2017, in cui 13 squadre su 32 hanno trovato un running back partente o molto vicino al partente, tipo Tarik Cohen, e che ti fanno ricredere. Cioè, adesso lo giudicheremo da qui a 4 anni, 5 anni, quando sarà, però le prospettive che dal 2018, 2019 Kyler Murray, l'MVP totale assoluto della galassia, Daniel Jones, e poi vedremo Haskins, Locke come si vedranno, il prossimo anno in cui uscirà ogni donde, e il 2021 in cui tutti attendono Trevor Lawrence come se fosse il Messia, ecco, la prospettiva che in questi 4 anni ci sia un ricambio quasi totale dei quarterback dell'NFL con una nuova infusione di talento è in questo momento abbastanza reale. Poi, ripeto, vedremo come finirà. Per contro, abbiamo passato anni in passato in cui nel ruolo eravamo aggrappati ai vari Aikman, Young e compagnia cantante, in giro non c'era nulla e si diceva vabbè, il declino dell'NFL, ci sono troppe squadre, 32 franchigie, eccetera, 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 eccetera. Quando poi alla fine forse è solo sempre una questione di annate buone e cattive.
Come il vino.
Direttore, posso inserirmi un secondo però su questa discussione?
L'ho magari fatto apposta per farti inserire,
grazie,
Andrea, quando
grazie,
si butta
Mauro.
Di college. Io ti alzo
No. Dai, vai, in realtà vai. Ci stavo pensando prima, però ti ho lasciato finire il discorso. No, io dico magari un'eresia, ma se Lamar Jackson fosse uscito nel 2012 dal college, oggi probabilmente non sarebbe più nell'NFL. Cosa voglio dire? Non che J. Manuel o Gino Smith o Bryce Petty o tutti quelli che abbiamo citato fossero dei grandissimi quarterback, però sicuramente il momento storico non li ha favoriti. Mi spiego. Oggi gli attacchi, gli offensive coordinator pescano molto di più dai giochi e dal sistema del college football. Quindi alcuni quarterback che abbiamo visto apparire e scomparire nel breve lasso di un paio di stagioni, se fossero usciti magari 2018, 2019, 2020, 2021, ecco che avrebbero potuto trovare la situazione adatta per perlomeno provarci. Poi ripeto, Gino Smith è ancora in giro, mi pare sia ai Seahawks, e se non gioca neanche ai Seahawks, nel senso che c'è comunque un sistema dove Russell Wilson riesce a eccellere, lui non vedrà mai il campo, però ecco, voglio dire, forse bisognerebbe cercare anche di vedere questi quarterback con gli attacchi molto diversi che si giocavano anche soltanto 5 anni fa. Ripeto, magari è un'eresia e sto esagerando, però Lamar Jackson nel 2012 avrebbe fatto un anno di panchina, 2 anni di panchina, poi avrebbe iniziato a girare tutte le franchigie di questo mondo per poi finire nel dimenticatoio. Oggi i Baltimore Ravens lo mettono in campo, e non dico che lo fanno giocare come giocava Louisville, perché questa chiaramente è un'esagerazione, però gli costruiscono un attacco dove lui può sfruttare anche le sue doti atletiche e non solo quelle di passaggio, che erano quelle che invece venivano richieste ai quarterback fino a qualche anno fa.
Sì, però ad esempio Russell Wilson, che in questi anni ha dovuto giocare...
È un fenomeno.
Sì, ho capito, però intanto era stato scelto al terzo giro.
Bella la differenza.
Però vedi che è stato scelto al terzo giro? Certo, ma certi giocatori, certi quarterback, secondo me...
Perché basso.
Lo vedi subito se sono i quarterback, perché un Wilson che ti gioca tanti anni praticamente senza linea offensiva o senza running back o senza ricevitori, domenica scorsa addirittura era senza casco, senza comunicazioni per un paio di drive, comunque questo i numeri li fa. Quindi cioè, è questione che va bene tutto l'ambiente, tutto quello che volete, però se uno è forte, poi dopo ci sono a piuttosto quelli meno forti che hanno la fortuna magari di trovare il loro sistema. Ma se uno è forte c'è poco da fare, viene fuori.
No, Marco, sono perfettamente d'accordo, però Russell Wilson era un fenomeno al college, è andato al terzo giro proprio per il tipo di giocatore.
Ma anche
che
Lamar Jackson era un fenomeno al college.
Sì, ed è andato al
primo
giro.
Sì, ma lo erano, cioè anche Tibo. Anche Tibo era un fenomeno al college, per dire, adesso poi
ne so qualcosa.
Perché Tibo sì, poi
no, è, no quello sa, che cioè. Non volevo. Allora, posto che sono perfettamente d'accordo con te, ovviamente uno forte è forte. Ti dico che ci sono dei QB average, Geno Smith, Jay Manuel, lo stesso Bryce Petty, che è un quarterback molto più classico, che secondo me oggi farebbero meno fatica ad avere una possibilità rispetto a 5 anni fa. Minshew 5 anni fa non avrebbe visto il campo e non l'avrebbero mai messo in campo, perché comunque era un giocatore tipico da college, che veniva a un sistema air raid dove gli chiedevano di lanciare cosa?
No, scusa, anche noi che non capiamo niente, dico, nel senso, cioè c'erano
Sì, ma sto dicendo che secondo me l'evoluzione ha aiutato alcuni quarterback average oggi ad avere un'opportunità. Un tempo il quarterback average che al college aveva giocato un certo tipo di sistema o non veniva preso in considerazione, o comunque non, quando arrivava in NFL trovava un attacco talmente diverso che non riusciva a esprimersi. Poi sono d'accordo con te, ci mancherebbe altro che se sei forte e riesci ad uscire, ma questo è...
Sì, no, ma lo dicevo per il discorso di Winston e Mariota, cioè per quello che penso io, sono dei QB medi, se gli va bene gli va bene, se non gli va bene, però non sono quelli che tu dici è quello che mi svolta la vita della mia franchigia, ecco, tutto qua.
È una pacchia ascoltarvi, guarda, starei qua in silenzio. Allora, ho bisogno di una risposta veloce a una domanda che ci fa Federico, sì o no, senza dover spiegare nulla. Federico ci chiede se secondo noi Allen e Bridgewater conserveranno il posto al rientro dei titolari. Io dico sì, no. Allen e Bridgewater. Allen. Mauro.
Allen sì, ok.
Mauro.
Allen, Kyle Allen.
Sì, Kyle Panthers.
Sì, Allen sì, Bridgewater no, ma è questione di un anno.
Marco.
Bridgewater no, non sono convintissimo su Allen, anche se tra i due secondo me te dovevo solo dire sì o no, vero?
Esatto.
Okay. Sì e no non è nelle nostre corde, Federico. Esatto.
Allora, io dico sì allora, scusa, okay. La domanda era, dovevo chiedere se perdevo la posto, se stavano in squadra, me la sono già dimenticata.
conservano il posto
allora per me tutte e due no dai,
ok, Emanuele.
Uguale, Callen Allen sta, Bridgewater panchinato, diventa backup.
Andrea e poi Alex.
Allen sì, Bridgewater no.
Sì, mi associo anch'io, sì e no.
Ok, diciamo che siamo più o meno tutti d'accordo tranne Marco, che dobbiamo ancora capire che cosa, qual è la domanda
alla porta. Anche lui.
Esatto. Allora, approfitto della presenza di Andrea, vabbè, sempre, e Alex che è... diciamo quello che sta seguendo per Adol Magazine Browns da inizio.
Posso dire che Andrea non sembra neanche quello dell'altra volta, non sembra il solito Andrea, manca Zoe, manca i rumori,
manca
del
Zoe,
traffico,
cioè. Esatto, manca
la pioggia,
ci sono i rumori del Mind the Gap che ci pagherà la serata e
a meno che Alex non si
metta
ad abbaiare,
cioè. Scusate il disturbo. No,
allora Andrea e Alex lascio iniziare voi qua e poi dopo a seguire Emanuele, Marco e Mauro, così facciamo lo snake e ci viene bene. Domenica quarta sconfitta per i Cleveland Browns, ha perso 33-28 contro i Seattle Seahawks e una stagione che non sta prendendo affatto la giusta piega, 2 vittorie e 4 sconfitte se ricordo meno, o almeno la piega che si poteva immaginare, credeva all'inizio stagione. Attacco che fino adesso ha soltanto 20 punti di media partita, Baker Mayfield sotto il 60% di completi. Odell Beckham Jr. cercato e non trovato, la statistica è 29 ricezioni su 54 passaggi lanciati verso di lui e una difesa che è 24esima nella Lega e che concede quasi 380 yard di media partita. Allora volevo chiedervi, non tanto cosa sta accadendo ai Browns, comunque quello lo possiamo vedere, non è che questa squadra stia pagando anche mentalmente tutta quella spinta che arrivava da inizio stagione per la conclusione della, di quella precedente, gli acquisti fatti in off season, e quindi adesso sia in difficoltà, magari forse più mentalmente che non vero e proprio di gioco, e contando anche che c'è un head coach al, al primo anno come head coach, quindi insomma con tutte anche le difficoltà del caso, e credo che loro abbiano il bye week non quella questa settimana, quindi hanno la possibilità un attimo, come si suol dire, di ragionare con calma su quanto accaduto. Andrea, poi Alex e poi seguire gli altri.
Allora, sì, sicuramente un po' di pressione la squadra la sta sentendo, l'ha sentita e la sentirà. C'è stato un bellissimo pezzo di Myles Garrett su Players Tribune all'inizio della stagione, dove diceva: finalmente è arrivato il nostro momento, i tifosi di qua, di là, di su, di giù, quest'anno faremo una grande stagione. Pronti via, 42 punti presi dai, dai Titans, e lì sono iniziati i problemi. Detto ciò, io vorrei tutto alla pressione, perché una squadra forte sbaglia la prima partita, si riprende e poi inizia a vincere, o sbaglia le prime due partite, si riprende e inizia a vincere. Qua manca la costanza, perché non più tardi di due settimane fa, ormai tre, si è vinto bene contro Baltimore, che sta disputando una buona stagione. Poi si sono presi schiaffoni a San Francisco e si è giocato un buon primo tempo contro Seattle per poi spegnersi completamente nella seconda frazione. Secondo me questa squadra ha dei problemi non risolti. Il primo è la linea offensiva. L'anno scorso la svolta è arrivata con Freddie Kitchens dalla nona settimana in avanti. La linea ha iniziato a girare bene, ha iniziato a girare bene Baker Mayfield e la squadra ha iniziato a vincere. Quest'anno si pensava che si potesse ripartire da lì e invece la linea fin da subito ha dimostrato di non, è, non di, è, di, avere, di essere una schifezza di linea offensiva, però non riesce a, a proteggere nella maniera adeguata Mayfield. L'altro grosso problema è Baker Mayfield, e io lo dissi in tempi non sospetti a Fantasy Football Studio quando mi chiesero di parlare di Browns. Cioè dissi allora: siamo sicuri che Mayfield riuscirà a ripetere la seconda parte di stagione? Per ora la risposta è negativa. Anche domenica ha alternato giocate clamorose, visioni, a errori che onestamente sono difficili da accettare e che poi condizionano enormemente quello che è il rendimento della squadra. Lato difesa, e poi lascio parlare Alex, anche l'anno scorso Gio concedevamo tanto in termini di yard, però riuscivamo anche a forzare tanti turnover. Quest'anno concediamo tante yard e non forziamo neanche i turnover. Anche qui problema non risolto, pacchetto linebacker buono ma non eccellente, secondaria buona ma non eccellente, soprattutto nel ruolo delle safety. E alla fine tutti questi piccoli problemi sommati alla pressione fanno sì che la squadra sia in difficoltà. Io l'ho scritto ancora prima di Seattle, 4-4 le prime 8, quindi ne vinciamo le prossime due e poi chiudiamo con 6 vittorie nelle ultime 8 partite, nella seconda parte di stagione. Io credo che questa sia una squadra che può e deve aspirare a vincere almeno 10 partite, però se non cambia qualcosa e non cambia in primis l'atteggiamento generale della squadra, è chiaro che si fa dura, al netto del talento che c'è ed è innegabile.
Io di Alex, vittoria ne davo Alex, 11 se non sbaglio nella preview.
Qualcuno 13
Alex.
Io ho detto 13-3 e non rinnego niente, però adesso non le possiamo più vincere, quindi devo dire 12.
No, solo per dire, esageriamo. Aggiungere due note e poi ti lascio parlare. Mayfield fino adesso 16 sec subiti in 6 partite, sono tanti, perché vuol dire finire con 42-44 sec, che sono veramente tanti. Le prossime due, quelle che vinceranno, se ricordo cosa detto,
Andrea, ho ragione.
Sono no, Patriots e Broncos.
Le prossime due,
vabbè, ma no. Sortino,
vai, lasciamo parlare Alex.
Parla, no, che scusami, poi no, una sola cosa, poi lascio io parlare Alex, tanto ce l'ho davanti e mi vede. Il discorso sec è parzialmente dovuto all'O-line. Cioè, secondo me Mayfield è un veneziano, voi mi prendete in giro quando dico questa cosa. L'ho scritto l'anno scorso, l'ho ripetuto 2000 volte. Deve imparare a scaricare il pallone, cosa che ha fatto benissimo nella seconda parte della scorsa stagione. Cioè, se tu tieni la palla 5 secondi in NFL, cioè il sec arriva anche se c'è davanti la linea, la O-line più forte della storia. Cioè, non c'è quel tempo e non può pensare sempre di andare via con le proprie gambe di scappare, perché non ha i difensori della Big 12 davanti, ma i difensori dell'NFL. Adesso lascio parlare Alex.
Sì, il ragionamento è quello che probabilmente nelle prime settimane ci può anche stare il fatto di dover trovare quella che è l'alchimia, o comunque trovare il ritmo, tanti giocatori nuovi che non hanno magari giocato insieme, a parte la difesa che mi sembra molto solida, e lo stesso Miles Garrett sta facendo dei numeri abbastanza impressionanti, specialmente l'attacco comunque è stato riassemblato. Si ripartiva dall'idea di avere un Mayfield che potesse essere dominante, perché comunque quando un ragazzo arriva in NFL ti lancia 4.000 yard al suo primo anno, l'aspettativa è sempre altina. Ci riconnettiamo un po' anche al discorso che si faceva prima con Winston e Mariota, in questo caso mi sembra che la Doug Pound sia un po' inciampata nel solito fosso, anche se un po' di ottimismo vale la pena averlo, anche perché bisognerebbe vedere innanzitutto cosa succede tra due settimane nel momento in cui rientra in NFL Kareem Hunt, e poi magari di questo ne parlate anche un pochino voi dopo. C'è sicuramente, io ero tra i più ottimisti e ho cambiato un po' sponda, più che altro perché ho davvero riletto alcuni atteggiamenti anche nel body language. Nell'ultimo articolo che avevo preparato per i Browns ne ho parlato, di alcune similitudini tra Mayfield e Jay Cutler, che purtroppo sono brutte. Io ho definito Jay Cutler la peggiore sciagura nella storia dei Chicago Bears. Non mi piace dover affiliare questo appellativo, mettiamolo così, o questo paragone a Mayfield, però purtroppo ragazzi i numeri non mentono, gli intercetti secondo me sono un fattore ancora più fondamentale rispetto ai sack, perché i sack ci sta la linea, non tiene, lui magari ha meno mobilità, tra l'altro è stato anche colpito duro quando ha provato a fare il suo drive, credo sull'anca, sul bacino, è stato colpito, dopo ha ceduto, classico segno di cedimento, proprio low back, non stava in piedi, poi è uscito, è rientrato, ci ha riprovato, però sono convinto che il problema dei Cleveland Browns sia un problema che sta nella testa dei Cleveland Browns principalmente. Una volta che questo problema si risolve, allora possono essere una squadra competitiva.
Allora, secondo me il problema dei Brown è dato da 5 fattori. Il primo è hype, senza dubbio, concordo. Il fatto di essere stato il rookie che ha fatto più record, ha fatto record di maggiore TD in una stagione, soprattutto con meno partite rispetto a Peyton Manning nel 99, uno dice, questo abbiamo trovato il QB. Tutta la squadra di quasi si sono hypati al massimo, va a tradare per uno dei migliori war della Lega.
Scusa, cosa ha fatto? Miracoli. La squadra si sono
ipati.
Io aipo, tu aipi e gli aipano.
Hai presente la pubblicità dei pannolini, dei ippopotami?
Allora, ippopotami, io sto cercando di fare un discorso serio per una volta. Oh.
E dice aipati.
Hai ragione, però non so come trasformarlo in italiano. Hai per me italiano, dai, datemelo ogni tanto, una volta. Comunque, quelle sono gli Aggies, i pannolini, Mauro, non gli Aipis. Quelli sono
non
gli
eri tipo, ancora no? Nato, Emanuele.
Può essere. Comunque, vai, posso dire tradare o bisogna dire scambiare, direttore, così per essere... fai uno scambio per la prima pick, ti va a prendere OBJ, tanta roba. Quello che però è successo è che hanno fatto un altro scambio terribile, che è stato quello di dare un'ottima OL come Zeitler, un'ottima guardia come Zeitler, per uno come Vernon, che è un pass rush neanche di primissimo livello come Vernon. Baker Mayfield, quando era un Sooner, quando giocavo a Oklahoma, aveva un'ottima OL, una OL che nei 2 anni di draft praticamente è stata presa praticamente i primissimi giri, credo 4 su 5, una cosa del genere, e aveva soprattutto Lincoln Riley, che è un ottimo offensive coach, un ottimo coach di NCAA. Quello che l'allenatore che adesso invece è un allenatore che non ha esperienza, è un coach che era un RB coach, è come se passi da essere praticamente ti fai la tesi triennale e poi diventi professore all'università, più o meno siamo lì, manca l'esperienza da coordinator e si vede. L'anno scorso quando c'era Greg Williams, quello diceva tu fai questo, ascolta e fai, credo che qui invece Mayfield sia ci sia una mancanza di leadership in tutto questo. E un'altra cosa, io non so quanti spot vediate voi, durante le partite su DAZN, su NFL Pass, io li vedo e ci praticamente una pubblicità ogni 3-4 è con Mayfield.
Con la nuova casa di Mayfield.
Ci sono quando si mette che si sistema le luci, che gli va a pulire, che arriva e mette il tappetino con scritto home davanti il campo. Ce ne sono tante diverse. Vuol dire che in questa primavera lui non si è allenato, perché per fare uno spot del genere non ci vuole un giorno, ce ne vogliono tanti. Vai a prendere un altro che invece che si è allenato davvero tanto, vai a prendere Lamarone, che praticamente rispetto all'anno scorso, rispetto a dicembre dell'anno scorso, c'ha due spalle che gli sono cresciute e si è allenato, la meccanica di tiro è migliorata tantissimo. Una cosa che manca, che uno non vedo le partite di Mayfield, gli manca il passaggio del tempo, gli manca il tempo del passaggio, il ritmo del passaggio. Secondo me finirà così, finisce questa stagione come finisce, e andrà da Lincoln Riley a farsi 2-3 settimane per ricordarsi come si lancia, come si va a tempo, come lanciare wide receiver, eccetera, eccetera. Tutto questo, poi c'è l'ultimo fattore è lo schedule, è il calendario. Hanno avuto veramente, a parte i Jets e i Rams, i Titans, hanno avuto i Seahawks, che comunque sono un'ottima squadra, hanno stato la notte in cui c'era Folk, c'era Siemens che si è fatto male. Detto anche Medium Man da noi di Broncos Italia. Ha incontrato comunque i 49ers che sono un'ottima squadra, che non ha difetti, direttore. Io non voglio dire niente. Poi il calendario, la prossima incontrano i Patriots, poi incontrano i Broncos e poi incontrano i Bills, che sono comunque tre ottime difese. Lui ha sempre avuto problemi con difese, con ottime difese che gli mettono tanta pressione. Vuoi perché è più basso e non vede, o non ce la fa, come diceva Andrea, come diceva anche Alex, tiene la palla tantissimo. Credo che sia il terzo per come numero di secondi medi di possesso palla prima di lanciarlo. Il calendario dai Broncos, dai Bills in poi, è, non voglio dire ascendere, perché comunque ci sono gli Steelers, ci sono i Dolphins, ci sono i Bengals due volte, i Cardinals. Il calendario a fine stagione è molto più semplice. Noi non abbiamo parlato, ma se uno va a vedersi il calendario a inizio stagione, un'idea più o meno se la fa di quante vittorie e sconfitte possono essere. Il calendario all'inizio era durissimo, loro lo sapevano, non so se non si sono preparati o altro, però... a fine stagione probabilmente dai Bills in poi le vanno a vincere tutte, potrebbe tranquillamente essere. Quindi quante sono? Sono 6-7, vuol dire che comunque fanno 9-7, che è comunque un ottimo, una stagione vincente, non è così tanto male. Semplicemente l'inizio stagione, vuoi l'hype, vuoi che ti manca l'all-liner, vuoi che ti mancano tutta una serie di cose, è iniziato male.
Ma nessuno ha sottolineato, cioè sono basito del fatto che nessuno ha sottolineato che a Baker Mayfield manca l'eyeliner, che è basso e non vede. In altri tempi queste cose sarebbero...
L'eyeliner le
avremmo sottolineate con gioiezza.
Low-liner.
No.
Low-lineman.
Vabbè, io sarò breve.
È finita.
Tanto la colpa di Ghezzi, perché 13-3, vabbè, è tutta colpa sua, ma secondo me è solo una squadra che ha bisogno di crescere, di tappare un po' di buchi che evidentemente ci sono ancora, linebacker, linea offensiva, poi stanno giocando senza i due forti cornerback titolari, probabilmente come avete detto voi c'era molta aspettativa su di loro e non sono ancora riusciti a ingranare, però... Se ci ricordiamo i Browns di qualche anno fa, questa è manna che cade dal cielo. Quindi secondo me è solo questione di tempo, ci vuole un po' di pazienza con loro, sono molto molto giovani, anche l'allenatore comunque ha le sue prime esperienze. Credo che sia una squadra destinata a migliorare. Su Baker avete detto già tutto voi, è uno di quei QB che ha fatto vedere qualcosa di quello che può fare. Se ben allenato, se ben guidato, eccetera, potrebbe anche essere un QB di quelli che possono tranquillamente guidare una squadra di playoff, se la squadra comunque viene costruita come stanno, secondo me, facendo bene. Quindi pazienza, fino adesso non è andata come speravano, come volevano, però io vedo dei margini sicuramente di miglioramento.
Beh, io mi godo l'ultima posizione dello Snake, quindi l'invidiabile condizione di chi può stare qui tranquillo, spaparanzato sul divano e dire: oh, io sono completamente d'accordo su tutto quanto quello che è già stato detto, avete già detto tutto voi, quindi non già. In realtà non avete detto tutto voi, perché la domanda che mi sto facendo io da quando abbiamo deciso di mettere questa cosa in scaletta, a questo punto
erano più o meno le 6 e 10 di questa mattina.
Erano le 6 e 10 di stamattina, quindi dovevamo ancora prendere il caffè. In questo momento io ho voglia di girarla ad Andrea, che è il nostro uomo Browns qui in redazione. E la domanda che mi faccio è semplice: non sarà vero tutto, quasi tutto quello che avete detto, a parte quello che ha detto Sortino, quasi tutto quello che avete detto è vero ed è condivisibile. Poi il problema può essere l'offensive line, può essere il sophomore slump di Baker Mayfield, può essere qualsiasi cosa, eccetera. Ma la mia domanda è: in una situazione del genere, da esterno, guardando tutta la situazione nella sua globalità, non sarà che Freddy Kitchens sta facendo fatica? Andrea.
Io l'ho detto! Ecco, Andrea in realtà in questo momento ci ha abbandonato per un attimo.
Ecco, allora Alex, fai le veci.
Per la settima birra.
Allora, per la settima birra, sì. Io vorrei
no, prima discorso. Alex,
vorrei
prima
la chat, mi devono dire a questi signori.
Prima
dire a questi signori.
Che è sponsor.
Ok, allora, scusi. E io però i soldi non li prendo, come questa cosa.
No, vale. Potrebbe essere che il problema sia stato sottovalutato, anche se Cleveland non è proprio una piazza, nel senso è una piazza dove tradizionalmente il football conta e non è proprio esattamente il luogo dove si prendono le cose sotto gamba. Ecco, questo è il mio punto di vista
proprio,
da esterno.
È proprio questo, sono d'accordo su questa cosa, ed è proprio per questo che mi chiedo, considerato poi che la scelta l'ha fatta Dorsey, che è uno che anche in queste ultime mosse a Cleveland ha dimostrato di capirne, di aver inquadrato il problema e di essere comunque riuscito ad andare incisivamente al cuore e ad assemblare un roster e una squadra che, cioè, levati, non ho niente da dire. Ma considerato tutto, la scelta di un coach che, ok, ti aveva svoltato la stagione precedente, ma veniva da, come ha ricordato, ai noi tocca dare anche ragione a Sortino, come ha ricordato Emanuele, veniva da un position coach senza esperienza come coordinator, posto adesso a capo di tutto il cucuzzaro e senza più neanche un supporto di esperienza come Greg Williams a governargli la parte di cucuzzaro che capisce meno. Perché, come abbiamo ricordato tante volte, il lavoro dell'head coach è una cosa pesante, cioè è completamente diverso da quello di un coordinatore. Tu devi pensare a tante di quelle cose che hanno poco a che fare con il campo, che visibilmente diventi distratto, ti sfuggono le cose, eccetera. Ecco, la cosa che mi rende perplesso in questo momento da esterno, come te Ale, come tutti quanti quelli che non seguiamo tanto, è proprio questa scelta. Non sarà che il motivo di tutto questo stordimento, ecco, questa è la parola. In questo momento, secondo me, i Browns sono storditi dalle
aspettative. Sono abbastanza storditi, effettivamente.
Sia la difficoltà che sta facendo Kitchens a gestire il tutto.
Sicuramente lui non aveva, ecco, mettiamola un po' così, sono arrivati un mucchio di talenti dalle prime scelte dei draft, dagli anni sanguinosi che i Browns hanno vissuto nel passato. C'è comunque un buon supporto, Monken, però effettivamente se andiamo ad analizzare quello che è il curriculum di Kitchens, non è così poi lungo, o non lo so, il suo storico, come hai detto tu, rimane quello di un position coach, comunque un assistant coach o un running back coach, eccetera. È fondamentale sicuramente. Sul mercato c'è qualcuno di molto più preparato di lui, tendenzialmente, che avrebbe potuto gestire un manipolo di campioni, perché ai Browns c'è un manipolo di campioni in questo momento. Bisognerebbe comunque provare a dargli un po' di fiducia, ecco. Probabilmente anche silurarlo nel caso di un paio di sconfitte che dovessero arrivare sarebbe prematuro. Bisognerebbe dargli quantomeno la stagione
Nemmeno io mi auguro che si arrivi a questa soluzione, solo che, come hai giustamente appena detto, nello spogliatoio dei Browns c'è un manipolo di campioni, ed è un discorso che si fa spesso anche nel calcio, per dire, allenare il Real Madrid non è la stessa cosa di allenare la Solbiatese, perché
assolutamente
trattare con i campioni è diverso da trattare con gente tra virgolette normale, ed è il motivo per cui lo stesso discorso di Kitchens, attenzione, potrei farlo tranquillamente in casa mia con Flores, perché non è che neanche il curriculum di Flores, al di là dell'aver lavorato 15 anni per il genio, sia chissà di che spessore, ma i problemi che si sta trovando ad affrontare lui sono completamente diversi da quelli dei Kitchens. E poi fortunatamente almeno in questa puntata non parliamo di Miami, quindi no, mi evito il
problema. Esatto.
Posso fare quello che fa il Twitter?
No, dopo. Prima Emanuele a chiudere e poi postazioni Twitter.
No, io per finire, voi signori della chat e voi che ascoltate questo podcast, la facciamo finire qua che mi prendono tutti quanti per il culo. Io non dico che di essere, però ogni volta il problema è che mi prendono per il culo questi di qua e poi ormai mi dicono no, però devo dare ragione al Sortino. Mannaggia a voi, ditelo, vogliamo Sortino, Sortino ha ragione. Oh, basta con questo bullismo. Oh.
No, noi non ti pigliamo per il culo, al massimo ti prendiamo in giro, che è una cosa completamente diversa, e ci permettiamo di farlo perché tu sei a 10.000 km di distanza, fossi ecco, vicino magari esatto, non lo faremmo.
E poi va ci bene, lobbiamo tanto.
Esatto, postazione Twitter.
Beh, Sortino forever.
Una notizuola fresca, i Rams hanno tradato, come dice il nostro amico Siculo Coloradese, Marcus Peters ai Baltimore Ravens, non si sa in cambio di cosa, ma tanto è, quindi una notizia, direi
non male per i Ravens. Poi dico, come acchiappo, gran bella acchiappo, questo
anche per l'economia dei Browns, una bella notizia,
assolutamente,
ma soprattutto un'economia per i Rams, che il problema dei Rams è che non hanno più salary cap,
i Rams non hanno spazi, sì, ma non hanno Talib in injury list, in
esatto, reserve. Quello che mi sta, inizio a pensare che vogliano, non dico che vogliono fare tanking, perché non quello, nel senso che hanno capito che la loro finestra si è chiusa, la loro finestra di Super Bowl si è chiusa. Questa è l'unica cosa che mi sta venendo in mente, quindi prendiamo quello che
dopo
possiamo.
Dopo che i 49ers li hanno mazzolati.
Sì, perché comunque i 49ers, che sono fortissimi, non hanno difetti, direttore, hanno comunque bloccato uno delle migliori attacchi dell'anno scorso, senza, molto facilmente, devo dire.
Allora, siamo arrivati a un'ora di trasmissione, quindi d'imperio tolgo un punto in scaletta. E mi spiace Mauro, dovevamo parlare del licenziamento di Luke Falk, che domenica lanciava palloni da titolare e il giovedì doveva trovarsi un lavoro. Non sono cose belle queste, non sono veramente cose belle.
Quell'altro è guarito.
È guarito ed è un fenomeno. Ecco, dai, così abbiamo riassunto in 30 secondi il punto che vado ad eliminare per parlare del Monday Night. Nel Monday Night i Detroit Lions si fanno rimontare 9 punti, perdono la prima contro i Green Bay Packers con un field goal da 23 yard di Mason Crosby allo scadere, ma quello che tiene banco da questa notte, neanche questa mattina per noi, non è tanto il risultato finale, la rimontare i Packers, il fatto che i Lions si siano fatti comunque rimontare, ma i diversi errori arbitrali commessi durante la partita, alcuni effettivamente evidenti. Allora, siccome io prima di dire che un arbitro ha sbagliato, conoscendo, avendo un'idea di com'è il regolamento NFL, cerco
conoscendo.
Mi documento, diciamolo, su qualche sito di insider dal punto di vista arbitrale, che di solito vanno a spiegare perché alcune scelte che a noi sembrano completamente sbagliate siano invece quantomeno sensate. Ecco, in questo caso anche il sito di insider ha dovuto assolutamente
bandiera bianca.
Sì, no, ha dovuto mettere in evidenza che alcune decisioni sono state palesemente errate. Non solo, poi vi faccio la domanda più in generale che non riferita a questo episodio. Non solo, questi giorni, non so se inizia domani, è iniziato oggi. Comunque, vabbè, gli owners NFL si ritrovano in Florida per uno dei loro meeting, credo Fort Lauderdale, ma vado a memoria, va bene. Comunque, annessi e non connessi, Troy Vincent, che è uno dei vicepresidenti dell'NFL, in conferenza stampa, ha candidamente dichiarato che gli arbitri hanno sbagliato. Lui si riferiva soprattutto ha le due facce sulla mano fischiate contro i Lions, dicendo che assolutamente non sono movimenti, atteggiamenti fallosi. Si augura che gli arbitri ci pensino sempre un po' di più di dare una flag, e che addirittura avrebbe chiamato la proprietà dei Lions, avrebbe parlato dei Lions, facendo presente che la NFL si scusava per quanto era successo in campo, cosa che comunque può capitare, e quindi la NFL prendeva atto. Tutto questo per dirvi che, per chiedervi più che dirvi, forse bisognerà cominciare a discutere seriamente, non tanto noi che lo facciamo poco seriamente, anche se con un impegno incredibile, su un problema di non tanto di capacità arbitrali, ma di qualità arbitrale. Io, prima di chiedere un vostro parere, vi dico quello che ho già detto in passato quando abbiamo discusso di questo argomento. Il gioco è sempre più veloce ed è quindi sempre più difficile riuscire a vedere eventuali falli, o diventa sempre più difficile dover decidere se qualcosa è fallo o meno. E anche nelle cose più evidenti ci sono talmente tante dinamiche, la palla rimessa in gioco molto velocemente, poco tempo anche solo per respirare tra un'azione e l'altra, che vanno a creare comunque, a togliere lucidità agli arbitri. Quindi quello che vi chiedo, per come ultimo argomento di questa puntata, è cosa davvero si può fare perché è inutile continuare a dire ogni settimana questi di qua, questi di, perché alla fine più o meno tante squadre stanno avendo dei vantaggi da questi errori arbitrali. Questa volta sono stati i Packers, poi una volta sono i Patriots, poi una volta sono altri, un'altra ancora, ma secondo me un ragionamento almeno noi ci possiamo permettere di farlo. Quindi snechiamo Mauro, Marco, Alessandro, Alex e Andrea, lo lasciamo per ultimo così impara ad andarsene.
Io non ci sono.
Sì, dopo Marco. Mauro, Marco, Emanuele.
Ah, Manu. Vabbè, Alex. Ho sentito Andrea direttamente.
No, Andrea per ultimo perché ci ha lasciato.
Andrea.
Allora, lasciami fare un cappellino introduttivo, perché vorrei fare i complimenti ai Lions, perché hanno giocato una bellissima partita, stanno dimostrando di essere una squadra niente male, avrebbero forse anche meritato di vincerla, è andata così, chiuso. Secondo me questa cosa ci porta dritti a due considerazioni. Una è quella che ho visto stamattina su Twitter. Non ricordo, non sono riuscito a recuperare il tweet perché non ricordo chi l'avesse scritto o retweetato. Era sicuramente uno dei giornalisti sportivi, ma ne seguo talmente tanti che non sono riuscito a recuperarlo. Ma che diceva, senza giri di parole, la rovina del football è la super slow motion. Quel meccanismo perverso che, se è bellissimo nelle telecronache di golf perché ti fa vedere il movimento tecnico in una maniera incredibile, nelle partite di football consente a chiunque di sviscerare ogni piccolo dettaglio, di smascherare tutto quello che è successo pochi istanti dopo che è successo, esponendo quindi a tutti quanti la convinzione che, cazzo, ma era, voglio dire, dai, la vedevo anch'io, ma era fallo, ma cosa, cioè. Quindi facendo vedere sbagli, errori, e ingenerando la convinzione che sia tutto estremamente facile. L'altro discorso, vedo di essere breve così lascio spazio anche agli altri, l'altro discorso è quello che parlavamo nel fuori onda, cioè l'NFL ha quest'anno, mi pare quest'anno, sospeso o ridotto o tagliato i fondi per la formazione degli arbitri, per i camp, tutto quanto. Adesso, Giovanni, casomai precisa tu la cosa. Secondo me è una decisione che si sta rivelando non corretta. Cioè, io pensavo, nella mia ingenuità intellettuale, che l'anno in cui siamo stati testimoni divertiti dello sciopero degli arbitri e delle beceritudini che quei poveri rimpiazzi messi con una maglia a dover arbitrare le partite, eccetera, avevano combinato di tutto di più. Ecco, noi che avevamo testimoniato una cosa del genere ci eravamo augurati, vabbè, adesso l'NFL farà quanto è in suo possibile per evitare che una cosa del genere si ripeta, ma al di là dello sciopero farà il suo possibile per investire un po' sugli arbitri, per dargli una formazione, bla 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 bla. Ecco, niente di questo sembra stia avvenendo. Quest'anno i fondi sono stati tagliati, ridotti, eccetera. Io mi auguro che questo possa essere, questo e altri, perché ce ne sono finché vogliamo, possa essere stimolo per riconsiderare la decisione.
Sarò breve per la seconda volta. Dunque, quello che a me dà più fastidio, cioè fastidio, insomma, mi dispiace, è come sempre la mancanza di uniformità nelle decisioni che prendono gli arbitri. Quindi episodi molto molto simili vengono valutati in maniera diversa, e spesso è un po' come il VAR qua da noi, quando li vanno anche a rivedere la replay, diciamo, non, alcuni errori non vengono corretti o nemmeno rivisti. Quindi i falli, anche tipo le violenza sul quarterback, roughing the passer, alle volte le fischiano alcune che sono solo sfiorati, a volte non ne fischiano altre dove vengono travolti, eccetera. Quindi questa, secondo me, questa mancanza di uniformità nelle cose, capisco che non è semplice perché non sono cose meccaniche assimilabili in tutto e per tutto, però questa mancanza di uniformità è anche qualcosa che mi destabilizza un po', perché non sai mai come la crew arbitrale interpreterà alcuni episodi. Quindi da una partita all'altra anche i giocatori stessi non sanno bene come comportarsi nei colpi, nell'evitare i colpi, soprattutto, ripeto, nella violenza sul roughing the passer, delle volte sono snaturati anche nell'approccio che hanno al quarterback. Quindi cosa si può fare? Sinceramente non lo so, però una preparazione migliore degli arbitri, soprattutto cercare di uniformare il più possibile il giudizio, con tutto l'aiuto del replay che ci può essere, potrebbe essere un buon inizio, perché altrimenti si generano delle situazioni nelle quali questa domenica uno mi ha soffiato in faccia e mi hanno dato 15 yard, la domenica dopo gli ho spezzato una gamba, mi hanno fatto anche complimenti. Quindi questo è personalmente quello che più mi dà fastidio nel vedere gli arbitri, che gli errori ci stanno, lo sappiamo, eccetera, però certe cose sinceramente non mi piacciono, perché non snaturano il gioco prima di tutto, e poi non sai mai cosa aspettarti da una partita.
Allora, io ho recentemente scoperto che gli arbitri non sono pagati a tempo pieno. Io non lo sapevo, per esempio. Gli arbitri sono pagati,
Andrea,
la domenica, vengono pagati.
Emanuele, solo c'erano l'anno scorso 4 arbitri assunti dalla NFL che a fine stagione hanno deciso di non continuare con quel programma, e quindi gli arbitri tornano ad essere, come hai detto giustamente, stipendiati per 16 partite su 17 di regular season.
Sono quindi a tutti gli effetti part time. So che guadagnano qualcosa come $200,000, comunque è una bella cifra, però non è il loro lavoro, nel senso, non è quello per cui dicono mi alleno perché comunque anche perché poi in America è complicato, non rientrano, se sei part time non hai certi benefici, dentista, assicurazione sanitaria, tutte queste puttanate americane che non sopporto.
E poi, Emanuele, guadagnano $200,000 ma amministrano un monte di soldi che levati.
Esattamente, quindi che io sia d'accordo, io non sapevo che fossero part time, quindi prima cosa da fare, sicuramente vi stipendiamo come si deve, ci gestite le partite veramente bene, cercando di avere un'uniformità di giudizio, ci sia un capo arbitrale, non so come si è sistemato esattamente, però davvero ieri sera abbiamo litigato nel pre-show sul fatto che ho detto partita rubata. Effettivamente non credo che Green Bay abbia pagato gli arbitri, però sicuramente è stato falsato. Ci sono tante di quelle partite che comunque sono andate differentemente, il risultato è stato influenzato dagli arbitri. In questa stagione io con i Broncos ne ho due, i miei Broncos dovrebbero essere 4-2 in questo momento, perché sono con due calci allo scadere che sono arrivati per due rough and passer che non c'erano, come ha messo per due volte l'NFL il giorno dopo. Quindi i miei Broncos sono 2-4, dovrebbero essere 4-2, che è un'enorme differenza in quella division. Poi sicuramente il problema arbitrale sull'uniformità, concordo con Mauro sul fatto che il gioco è più veloce e il replay stia cambiando decisamente tutto, però credo che ci sia davvero un distacco tra quello che i tifosi NFL percepiscono come fallo e quello che gli arbitri percepiscono, e fino a che ci sarà questa differenza, secondo me ci saranno sempre storie, perché io quando uno rivede certe azioni, ci sono alcuni, dicevo ieri sera, vedendo la partita, perché uno si arrabbia vedendole, perché io dico ok che non sono il più grandissimo esperto di NFL, però se vedo una pass interference, chiaro, la rivedo al replay, per me quella è pass interference, ok che è complicato descriverle tutto il resto, però anche rivedendo il replay sul fatto che non era il legal use of the hands, che era sullo shoulder pad, che era sulla spalla, non so se si può rivedere o meno, però arbitro, uno cerca di capire, comunque anche se fosse, cambia davvero tantissimo l'economia dell'azione, sì, no. Secondo me in questa NFL ci sono, lanciano troppe flag e quando si va a lanciare vanno a controllare, il loro giudizio non è conforme a quello che i tifosi NFL si aspettano, e da qui nascono tutte le varie problematiche da bar. Ma quando stiamo parlando di questioni di calcio, che l'arbitro ha visto o non ha visto, qui noi abbiamo il replay, abbiamo la challenge, e con tutta la challenge certe pass interference vengono date o non date, quando dovrebbe essere esattamente l'opposto. Quindi credo che l'NFL debba capire quello che si aspettano, quello che si aspettano i tifosi, arrivato a un certo punto, perché di quello si parla, che una pass interference con quello che non poteva alzare la mano non viene data, e altre che sfiorato leggermente non viene data la pass interference. Manca un'uniformità, manca un giudizio uniforme a quello dei tifosi, o comunque a quello che la massa di NFL si aspetta, e manca il fatto che gli allenatori, gli arbitri, qua le zebre devono allenarsi, perché diceva Mauro, il gioco è sempre più veloce e loro si devono allenare per capire meglio e per valutare meglio.
Io sarò velocissimo, manca uniformità di giudizio come diceva Marco Santini, dopodiché le partite le vincono e perdono i giocatori, non gli arbitri.
Io col discorso degli arbitri sinceramente sono più legato alla vecchia maniera, alla vecchia scuola, e per collegarmi al discorso di prima, quello che vogliono i tifosi vogliono il sangue tendenzialmente, quindi le flag sarebbero ben più felici di non vederle, almeno questa è la mia esperienza personale e l'esperienza che ho vissuto in America. Ieri sera si è visto davvero di tutto, flag inventate, touchdown corti, 13 uomini in campo, e personalmente vabbè, se uno vuole un'idea più chiara su quello che è la mia visione nei confronti dei Packers, può andare a vedere le fotografie che ho postato sulla pagina di Chicago Bears Italia, così almeno riesce davvero
questo però non ti fa onore
No, davvero ho motivo di credere che ci siano degli interessi che sono invisibili all'occhio umano quando vedo certe cose, perché un errore, troppi errori, una serie di errori in maniera comunque unilaterale, a senso unico. Io adesso, per non entrare nel tecnico con gli arbitri, io sono uno che con gli arbitri, giocando a basket nei tornei proprio inutili della WISP, ha sempre avuto problemi, e i miei compagni mi dicono: sai, gli arbitri sono al livello dei giocatori, quindi noi siamo un campionato tendenzialmente scarso, abbiamo degli arbitri scarsi, lì dovresti avere gli arbitri migliori, però è la regola in primis che conta, è questa idea di dover difendere a tutti i costi il quarterback, e c'è un po' comunque la mania di lanciare la flag. Adesso vabbè, si parlava dei calci dei falli che hanno penalizzato Denver. Io sono reduce da una trasferta a Londra dove ho visto volare una flag su chiamata del Panther, perché a Oakland hanno chiamato la flag e l'arbitro gliel'ha tirata. Questo è, a parere mio, questo non è un contatto, per esempio, che ti debba indurre a lanciare una flag, perché non è un contatto cercato, ok? Su Rodgers c'è
però
sempre...
Alex, posso dire una cosa? Cioè, non bisogna... A me piaceva molto il discorso di Marco. perché non bisogna prendere la partita singola, è ovvio che quello che è successo ieri è sotto gli occhi di tutti ed è abbastanza scandaloso. 13 giocatori in campo, non li avevo ancora visti, touchdown più corti di mezzo metro sono difficilmente accettabili, però in generale non è questo il problema. Sono più d'accordo, cioè se prendiamo la partita di ieri ok, parliamone, però in generale secondo me il problema è che non riesci veramente a capire da una settimana all'altra cosa verrà sanzionato, cosa non verrà sanzionato.
Su questo sono d'accordo.
Questo è il problema, a mio modo di vedere, poi parleranno anche gli altri o mi risponderanno gli altri, che è preoccupante, perché per i giocatori è difficile capire cosa possono o cosa non possono fare. I 13 uomini non devono accadere, punto, però non, adesso tu ci vedi qualcosa dietro, io dietro qualcosa non ci vedo, semplicemente... È un errore grave che non si deve ripetere, però è sì, più grave la mancanza di uniformità che sì. L'errore sull'azione singola, che purtroppo,
Andrea, questo,
non è che c'era quest'anno.
Questo è sicuramente vero, ma è un discorso che ci facciamo noi. Poi alla fine abbiamo visto, cioè siamo tutti quanti ormai grandi e scafati a sufficienza per capire come succedono le cose. È successo un episodio. Clamoroso, sbagliato finché si vuole, una squadra ha avuto sbarrato l'accesso al Super Bowl per una pass interference, improvvisamente dall'anno dopo, tac, la pass interference è rivedibile. È vero,
tu sai come la pensi.
Giudizio, lo so come la pensi, ma infatti non ti sto dicendo, cioè sto soltanto essendo più realista del re. È vero tutto, ma poi la giurisprudenza in una lega chiusa fatta da 32 multimiliardari che amministrano lo sport più ricco d'America e si fanno le regole è fatta sugli episodi.
Ragazzi,
allora,
noi
salutiamo Andrea, salutiamo Andrea e Alex che hanno un 108, ecco, che li aspetta.
Esatto. Grazie a tutti,
vi ringrazio per essere stati con noi. Prima di chiudere, in generale
posso dare due aggiornamenti Twitter, così
vai
sempre
vai,
più Rams.
Vai, direi.
Allora, abbiamo detto prima che c'era lo scambio di Marcus Peters, non sapevamo per cosa, è arrivata la notizia che viene scambiato per Kenny Young, linebacker dei Ravens, e per una pick dal 2020 che non è ancora chiara. Inoltre i Rams hanno tradato dai Browns per Austin Corbett, che non so chi sia, infatti Andrea si è andato al momento sbagliato, quindi i Rams si stanno muovendo tantissimo.
È il centro, un centro, non il centro, un centro.
Trade center, hai ragione.
Il centro è andato da A, da chi? Non ho capito.
Da Browns to Rams.
Quindi i Browns, che abbiamo appena detto di finire, avere problemi in linea offensiva, hanno mandato via un offensive lineman.
E così pare, perché c'è la foto davanti su Around the NFL col tizio, questo tizio con la maglia dei Browns, quindi penso che sia da Brown a
da Rams. Browns Rams,
si è già messo la maglietta.
Sì.
Non era abbastanza hypato quel centro lì, quindi
no, probabilmente no.
Allora, per il discorso
draft pick 2021, quindi ancora ci pensano tra due anni.
Per chiudere il discorso arbitri, aggiungo una cosa a quello che ha detto Emanuele, una risposta, una precisazione. La NFL non avrà mai e poi mai arbitri professionisti, perché non ha nessuna intenzione, e questo la Lega è stata molto chiara, di pagarli quando non ci sono partite. È il motivo per cui gli arbitri dicono: se tu non mi paghi anche in off season, io non posso essere tuo dipendente e non posso fare il tuo dipendente per 6 mesi l'anno, perché io poi devo vivere anche gli altri 6 mesi. E questo è il grosso problema del, non il grosso del tuo ragionamento, il grosso problema che sta, la grossa questione è questa. Un arbitro NFL, quindi come diceva prima Mauro, che fa girare soldi, perché fa girare soldi, in questo momento è
devono ancora arrivare i soldi delle scommesse,
cheap. Esatto, in questo momento è un lavoratore dipendente o libero professionista, e direi che siamo più sul 50-50 tra il dipendente e la professionista, che nel weekend va a arbitrare partite di football, e questo te lo posso dire per certo, perché ho passato un weekend non con lui, ma in cui ha partita anche lui, Gil Sterator, tanti anni fa, in cui Sterator mi diceva: io sono fortunato perché l'azienda è mia, posso permettermi un po' più di movimento, ma io finisco di lavorare alle 6, 6 e mezza, alle 7 e vado ad allenarmi in palestra, a fare atletica. In stagione io vi faccio le notti a vedere i video delle partite. Alla fine loro fanno tutto quello che possono fare nel tempo che non dedicano al loro lavoro nella giornata.
Ci
sei, Emanuele? Sì, ma guarda, da quello che mi ha detto Steratore, la famiglia per quei 6 mesi non esiste. Molto chiaramente non esiste. Loro per la partita partono il sabato mattina o la domenica mattina, se è più raggiungibile, ci sei, in base alla distanza dal luogo,
certo.
E ritornano tendenzialmente quando possono, se riescono, già la domenica sera, con la partita giocata alla loro una, magari con un volo alle 8 di sera, perché così almeno se ritornano a casa. Quando non c'è il volo, la partita è alle 4 del pomeriggio, non c'è nulla, il lunedì e torni a casa e vai a lavoro. Quindi questo è il discorso. Quindi loro dicono: tu vuoi che io sia tuo, mi devi pagare anche nei mesi in cui non c'è partita. E allora, come dite voi, certo, giustamente, ci possiamo allenare tutto l'anno. Ma l'NFL questo non lo farà mai. L'ha già detto chiaramente che non manterrà mai 16 crew da 8 arbitri, 7 più l'addetto al replay, che è un arbitro vero e proprio, per tutta una stagione. Quindi alla fine sembra davvero il cane che si morde la coda, eh. Cioè, da una parte
sono 112 dipendenti, non è che sono così tanti, cioè.
Lo so, Emanuele, però su questo
e soprattutto non pagati come giocatori, perché adesso
ma anche se li paghi un milione l'anno, anche se li paghi un milione l'anno, sono 112 milioni l'anno che probabilmente fai in un quarto d'ora ogni
Emanuele
week 1,
non ti serve. Allora, il primo problema è questo, poi vado col secondo problema. Io divento tuo dipendente, tu mi assumi. Facciamo che mi assumi l'1 marzo, così mi viene più comodo con l'anno della...
Certo.
Mi assumi l'1 marzo, ma se tu
mi
il 28...
paghi no.
No, anche. Se tu il 28 o il 29 febbraio dell'anno dopo mi licenzi perché non sono stato bravo, non me la sono cavata, non sono capace, io dopo sono in mezzo a una strada. Io lascio un lavoro che ho e che mi mantiene, in cui magari sono bravo, ho delle prospettive, per venire a fare un anno di NFL sapendo che tu mi puoi licenziare in qualsiasi momento. Questa è per vedere dall'altro punto di vista, Emanuele, ci sei. Uno è l'NFL che dice: io non ti mantengo per un anno. Dall'altra parte l'arbitro che dice: oi, cara NFL, ma anche se tu mi volessi mantenere per un anno, cosa che a me potrebbe andare bene, io per diventare tuo dipendente devo lasciare il lavoro, e se tu a fine stagione, giustamente dal tuo punto di vista, mi licenzi perché non sono in grado di, io rimango senza lavoro. E quindi questo è il punto di vista arbitrale. Come vedi, sono alla fine l'unico punto in comune vero è che, guarda, io ti vengo ad arbitrare il sabato e la domenica. La domenica mi impegno durante la settimana, e vi ripeto, questo è parola di un arbitro NFL, quando era arbitro NFL, che il loro tempo è dedicato a quello, alle call all'interno della crew, perché la crew è fissa, si sentono, non dico quasi tutte le sere, ma fanno delle riunioni di ore, di notte, per rivedere le partite, eccetera 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 eccetera. Ma alla fine è l'unico punto che mette d'accordo entrambe le parti. Infatti settimana scorsa è stato rinnovato il contratto tra la NFL e l'associazione degli arbitri, quella degli NFLRA, quella degli arbitri, in cui assolutamente non si è parlato di, chiamiamolo, professionismo dal punto di vista dell'assunzione. E la cosa peggiore, qui poi vado a chiudere, ho parlato fin troppo, con quello che diceva Mauro all'inizio, non si è neanche preso in considerazione il fatto di dire: cari arbitri, prendetevi una settimana di vacanza a giugno, a luglio, ad aprile, quando una settimana di vacanza, ve la paghiamo noi quella settimana. Voi vi trovate in qualche parte degli Stati Uniti, fate una specie di clinic in cui tutti insieme discutete, vi allenate, vi preparate per la nuova stagione.
Il ritiro precampionato.
Esatto, questo non c'è, è tutto lasciato alla singola, come si dice, determinazione delle crew, che da quello che so si incontrano anche off season. Gli arbitri durante l'off season continuano ad allenarsi. Stiratore era un pazzo perché lui arbitrava anche il basket NCAA di Division 1, con ottimi risultati, quindi lui non stava mai fermo. Ma anche gli altri abiti offisi continuano ad allenarsi, Emanuele, perché altrimenti non, fisicamente non, non puoi stare fermo 5 mesi e poi riprendere il 2 di agosto, sei d'accordo, no, su questo? Il problema è che lo fanno di loro sponte, quindi chi lo fa di più, chi lo fa meglio, ma non hanno queste occasioni di incontro durante la, l'off season, e una è anche poco, per permettere di creare quell'uniformità di cui parlava anche Marco. L'uniformità, sai come si fa? Utilizzando le partite di pre-season e le prime 5 giornate di regular season. L'abbiamo visto con tutto, ogni anno è così, ogni anno c'è qualcosa di nuovo che ci fa portare a ragionare su. Volete una soluzione così veloce e molto demagogica? Ci vorrebbe davvero un ottavo arbitro della crew, modello Sky Ref, che aveva usato in Allianz of American Football, che possa dire agli arbitri in campo no guarda, e abbia il contatto diretto e costante con gli arbitri in campo e dire no guarda, quella è una cazzata, perché io da qua l'ho vista meglio, perché c'ho 10 schermi e sono qua, oppure guarda che non ti sei accorto di quest'altra cosa qua. Però vorrebbe dire togliere completamente il, non il potere, ma davvero la, non so, la poesia del campo. Ho detto una cazzata perché non mi viene in mente un altro termine, e quindi anche secondo me questa cosa non si farà mai. Poi l'ultima, e così mi sfogo, non parlo più per le prossime 3 puntate, e, io l'avevo scritto e l'avevo detto: introdurre il review sulle pass interference, o quelle chiamate dagli arbitri o quelle non viste chieste dagli allenatori, sarà esclusivamente una panacea che non cambierà nulla. Ve l'abbiamo messa adesso di le flag di tutti il review chiamate, le flag rosse lanciate su interferenze chiamate dagli arbitri, ne è stata cambiata una su 19 flag tirate, e delle flag tirate sulla sponte degli allenatori su 20-22 solo 4 è stata data come si dice ragione coach. Chiudo, domenica credo i Vikings, Zimmer e Vikings, sì, hanno subito una pass interference evidente, non l'ho vista, leggevo il giorno dopo, e quando hanno chiesto a Zimmer ma perché non hai tirato la flag per quella pass interference che abbiamo visto tutti, la risposta è stata: tanto non me l'avrebbero data, perché questo mi dicono le prime 5 giornate, e avrei perso un time out che potevo, che mi sarebbe stato, poteva essermi utile nel corso del tempo. Gli head coach hanno già capito che il discorso del replay è soltanto fumo buttato soprattutto ai nostri occhi. Ho chiuso, vostro onore.
Che era quello che dicevo io a week 1, week 2 o durante la pre-season, adesso non mi ricordo, che era cambiare tutto per non cambiare niente.
E ma te sei siciliano, queste cose ti vengono bene, queste citazioni.
Ovvio.
Va bene ragazzi, oggi sono stati lunghi ma ne valeva la pena, perché è stata una bellissima puntata. Io devo assolutamente ringraziare innanzitutto chi mi ha fatto compagnia, quindi grazie Mauro.
Prego, grazie, sono anch'io affascinato da questa puntata e non ho parole se non ringraziare tutti. Ciao, alla prossima.
Grazie Marco.
Prego, grazie, scusi, tornerò.
Beh, cioè, si va di citazioni qua. Grazie Emanuele.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E comunque in chat è nato un movimento no bullismo su Sortino con tanto di hashtag.
Bravi.
Esatto.
Bravi, così vi voglio.
E questo mi porta a ringraziare le tantissime persone che ci hanno seguito sia live ma che hanno interagito con noi in chat. Ci fa assolutamente piacere. Se avete qualche domanda provate a farla, che se la vedo, vi confesso, se la vedo una risposta vi è dovuta. E i prossimi appuntamenti, ieri, per chi ci ascolta in diretta, da ieri online, scusate, Cool Bueno, il podcast di Mauro e Dario dedicato ai Miami Dolphins, di cui si parla di una trasformazione a 2 punti nel finale, così ve la metto lì, andate a ascoltare quello che volevo dirvi. Ma
pensavo che dicessi il podcast di cui si parla tanto bene,
ma quello a prescindere, andate a sentirvi
Miami
quello
Dolphin.
Che
Miami tristezza. Dolphin.
Miami Dolphins number 32. Poi giovedì sera 21:30 live, com'è? Disculpe e il Pronosticos. Anche Adol Magazine celebra, come ha fatto l'NFL per tutto il mese di settembre, noi arriviamo sempre dopo, lo Spanish
orario.
Esatto, lo Spanish Heritage, per la nostra Spanish puntata
che è parte della nostra tradizione,
esatto,
dire.
La nostra puntata dedicata agli amici di lingua spagnola, venerdì troverete online, scusate, il College Football. Da Giovanni Ganci è veramente tutto, siamo riusciti a rimanere dentro l'ora e 30 per pochi secondi, ma la sfioreremo con la sigla, ma tanto quella non conta. Buonanotte e grazie mille per l'ascolto.